Oggi parleremo di un giovane che fu trasportato dalla sua casa e portato in un paese lontano. Leggiamo insieme nel libro di Daniele. Guardiamo un po' la storia di questo giovane. Daniele, il capitolo 1, leggiamo dal verso 1 al verso 8. Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nebuchadnezzar portò gli arredi nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele, di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bello aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero ripassati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose nome Baltasar, ad Anania, Sadrach, a Misael, Mesach, e ad Azaria, Abednego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Signore, ti preghiamo che possiamo ricevere la tua parola con gioia, con cuore aperto, e che essa possa fare il suo lavoro in noi. Questa parola contiene il tuo soffio, il tuo alito. Desideriamo che questo alito venga in noi per fare quello che tu solo puoi fare, trasformarci, purificarci e potenziarci per servirti meglio. Grazie per ognuno che è qui presente, per i cari che sono venuti da lontani, Signore. Grazie per, certo, tu premierai questa loro iniziativa e ciberai i nostri cuori con la tua preziosa parola. Nel nome di Gesù. Amen. In Canada, in America, si usa specialmente il primo di gennaio, di fare dei propositi. Si chiama il proposito di nuovo anno. Si usa qui? Ma si usa molto lì. E noi ci troviamo sempre in dilemma. Il dilemma è questo: se non ne fai, è come se tu non avessi un obiettivo nella vita. Come se tu camminassi senza una meta precisa. Se lo fai... fai un proposito, finisci di romperlo. Quindi, come dicono in Canada, it's a catch 22 situation. Catch 22 vuol dire che sei bloccato, non puoi farli e non puoi fare a meno di farlo. L'unico proposito che una persona riesce a mantenere è questo, di proporsi di non fare propositi. Allora lì sì che ce la fai. Conosco persone che si sono proposti di non fumare più, altri di perdere peso, questa è una famosa, perderò peso, questa funziona bene tra noi italiani. Altri si sono proposti di andare a scuola, altri ancora si sono proposti di leggere tutta la Bibbia nella sua interità, da A alla Z, altri si propongono di portare un'anima al Signore, via di seguito. Sono tante proposte che uno possa fare. Qui vediamo un giovane che riesce a proporre qualcosa in se stesso, in cuor suo, risolutamente decise di non contaminarsi con il cibo e il vino del re Nebucadnezzar. Ora, questo direbbe, beh, non è da sorprendersi, molti fanno dei propositi. La cosa interessante è il contesto in cui si trova Daniele, che assolutamente non aiutò a Daniele di fare questo proposito, perché Daniele aveva non più di 17 anni, probabilmente da 14 a 16 anni, un giovanissimo. E la scrittura ci dice, nei paragrafi iniziali del testo che abbiamo letto, che Daniele era bello di aspetto e di nobile, di nobiltà. I nobili erano quelli parentati con il re, quindi erano cugini lontani, in terzo grado, questi erano i nobili, e vivevano tutti in Gerusalemme. Con molta probabilità Daniele era anche a conoscenza del profeta Geremia. Geremia non ne parla di Daniele, Daniele non parla in Geremia se non nella sua preghiera, quando si rivolge al Signore in pentimento per i peccati del popolo. Daniele aveva dunque una forza d'animo particolare per fare una risoluzione di questo modo, per proporsi di non mangiare il cibo del re e di non bere il suo vino, soprattutto visto che era centinaia di chilometri lontano da casa sua, lontano dall'influenza del Tempio, lontano dai sacerdoti, lontano dalla propria famiglia e da ogni influenza sana. Babilonia era la culla del paganesimo e dell'idolatria. In ogni angolo di strada e dovunque tu guardavi, tu vedevi un idolo. E quindi questo era l'ambiente in cui Daniele si trova. In più Daniele era lì non di propria volontà, ma quale schiavo, era stato preso prigioniero. Dio permise al re Nebucadnezzar di invadere Giuda. Gerusalemme era stata avvertita dal profeta Geremia. Gli altri profeti dicevano: c'è pace, prosperità, Dio non permetterà mai che il suo tempio venga saccheggiato, che Gerusalemme venga devastata. Questa è la sua città, questo è il suo tempio, dicevano tutti gli altri. Ma c'era una voce che diceva contrariamente, ed era la voce di Geremia. E quindi il popolo di Dio era stato avvertito, il re, i suoi capi, tutti gli anziani, i sacerdoti, sapevano quello che Geremia dicesse, e anche Daniele lo sapeva. Ora, non sappiamo se Daniele serviva il Signore mentre era in Gerusalemme. Non sappiamo neanche se lui era fedele al Signore o se, come gli altri e tutte le famiglie di Gerusalemme, perché il Signore chiaramente dice attraverso il profeta che i genitori e i loro figli erano insieme, in società, adorando questi dei del sole, della luna e tutti gli altri dei. Quindi non sappiamo la sua fedeltà mentre era in Gerusalemme. Ma se era difficile adorare Dio in Gerusalemme, e lo era, e se in Gerusalemme erano incapace di seguire le orme di Dio e la legge di Dio, e se in Gerusalemme erano idolatri, come dice Geremia, pensate un po' come sarebbero stati in Babilonia, dove non c'era più il canto dei Leviti, dove non c'era più la lettura dei sacerdoti, dove non c'era più l'influenza di quelli che parlavano di Dio, dove non c'era più tempio, dove non c'era più sacrificio, dove non c'era più niente di sano, ma tutto di pagano. Come fece questo giovane di essere così risoluto, lontano da ogni influenza positiva, lontano da ogni persona che potesse influenzarlo verso il bene. Come fece? Credo che personalmente la chiave si trova in una pratica della vita di Daniele. E questa pratica ci viene rivelato nel capitolo 6, dove ci viene detto nel verso 10 che 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. Daniele aveva le finestre aperte verso Gerusalemme perché pregava per Gerusalemme. La sua preghiera principale non era: Signore, avanzami e onorami mentre sono in Babilonia. Fai che io possa prosperare in questo paese. La sua preghiera è: Signore, perdonaci per quello che ti abbiamo fatto e portaci indietro. Questa è la sua preghiera. E vi dico un'altra cosa, che questa sua preghiera di essere ristorato e riportato in Gerusalemme non fu mai esaudito nella sua vita. Interessante, vero? Dio non rispose mai a questa preghiera. 3 volte al giorno, le finestre aperte, si ricordava di Gerusalemme e pregava per Gerusalemme. Signore, ristora questa città. Signore, portaci indietro. Signore, ristora il tuo tempio. Signore, portaci indietro. 3 volte al giorno, la stessa preghiera. E Dio non esaudì. Per 70 anni rimasero lì in Babilonia. Daniele per 70 anni pregava questa preghiera. Interessante, vero? Il segreto della sua vita era la preghiera. Non c'è un'altra forza più grande di questa. E io vi faccio vedere della sua vita come la preghiera preservò questo giovane per tutta la sua il suo soggiorno in Babilonia. Era lontano di casa. Nel testo di apertura ci dice che Daniele era di sangue nobile, come ho detto, e nel 600 avanti Cristo Babilonia stava rapidamente avanzando come un impero crudele e invase Gerusalemme, dopo essere stata avvertita più volte. Babilonia invase Gerusalemme e Nebuchadnezzar ordinò che i più belli, i più attraenti, più in gamba, quelli di nobiltà, fossero presi e portati in Babilonia. Era un'esperienza umiliante per Daniele e i suoi 3 amici. Era la cosa più umiliante, perché questo significava che il suo Dio, il creatore del cielo e della terra, era incapace di proteggere Gerusalemme e Giuda, mentre il loro Dio aveva dato loro successo nell'invasione. Quindi, chi di questi 2 dii è il più grande? Il dio di Nebuchadnezzar. Questo era il messaggio che continuamente Nebuchadnezzar e i babilonesi dicevano ai giudei: il nostro Dio è superiore al vostro Dio. Ecco perché il re Nebuchadnezzar prese gli arredi del Tempio e li portò nel suo Tempio. È come dire: tu mi hai onorato al di sopra di questo Dio di Giuda. Quindi era umiliante per Daniele. E non so se vi è mai capitato che vi siete sentiti umiliati perché il tuo Dio non ha operato come tu ti aspettavi che operasse. Perché Daniele non si aspettava mai che i babilonesi entrassero in Gerusalemme e che lui fosse portato fuori di questo paese e lontano da casa sua. Non se l'aspettava. E quindi lui si sentì deluso in questo Dio, con molta probabilità. Perché, oh Dio? Vi faccio vedere come si sentirono mentre erano in Babilonia. Nel Salmo 137 leggiamo un verso solamente, e qui vediamo il sentimento che provava il popolo di Dio mentre si erano schiavi in Babilonia. Queste erano le parole di questo salmo. Là presso i fiumi di Babilonia sedevamo, piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre, quindi non suonavano più strumenti, non cantavano più. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci canzone di Sion. Cantate, dai, cantate! Ma non potevano cantare, vero? Come possiamo noi cantare quando non siamo in Gerusalemme? Quando il nostro paese è devastato? Quando il Tempio è stato saccheggiato e gli arredi del Tempio sono nel Tempio di questo Dio, Bel? Come possiamo noi cantare? Era un'esperienza umiliante. Il popolo di Dio in questa terra pagana era circondato da idoli. Ora tenete in mente che Nebuchadnezzar non era come il re di Egitto. Il faraone maltrattò il popolo di Dio, ma non Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar usò un approccio diverso. Voglio prenderli, sono i miei schiavi, sì, però io insegnerò loro la cultura caldea, la lingua caldea. Li introdurrò ai dei dei caldei, impareranno tutto quello che riguarda la Babilonia e saranno i miei servi e mi serviranno nel palazzo reale e gli darò loro un posto di prestigio. Ma li farò dimenticare Gerusalemme. Questo era l'obiettivo di Nebuchadnezzar. Era diverso. Mentre Faraone opprimeva il popolo di Dio e lo maltrattava, qui in Babilonia Nebuchadnezzar decise di usare un metodo diverso, sempre crudele, sempre con l'obiettivo di schiacciare qualsiasi fede che avevano in Dio. Come poteva Daniele a 16 anni resistere questa forma di tortura e di manipolazione? Come? Era impossibile. Era l'ambiente ostile ad ogni espressione di fede. Un adolescente senza famiglia, senza Dio, come riuscì a superare? Come riuscì a dire di no a quando doveva dire di no? Perché pregava. Perché pregava. Non c'è altra risposta. Al verso 5 dice, leggiamo che Aspenaz, che aveva il compito di seguire questi schiavi che erano deportati in Babilonia, e aveva il compito di insegnare loro la lingua e la letteratura dei babilonesi. Perché? Perché loro potessero dimenticare l'ebreo e potessero dimenticare la cultura loro di Gerusalemme. Questo era l'obiettivo. Ma grazie a Dio, sebbene la legge di Dio era tolta dalla vita di questi che erano in schiavitù, la legge era sempre nel cuore di Daniele. E con la preghiera la legge rimase viva nel suo cuore. Guardate a che punto il re di Babilonia andò. Andò anche al punto di rinomarlo. Ci dice il testo che a Daniele fu dato il nome Baltasar. Interessante. Questo nome è diverso da Daniele. Daniele significa Dio è il mio giudice. Dio è il mio giudice. I suoi genitori avranno dato questo nome. Il nome era molto definitivo e anche profetico. Definitivo nel senso che Daniele, noi vogliamo che tu dipendi dal Signore. Non avanzerà mai la tua causa, non difenderti quando sei accusato, non farti strada da sé, dipendi da Dio, sia il Signore il tuo giudice. Ricordati, in qualsiasi circostanza, Dio è il tuo giudice. Questo era quello che i genitori gli avevano dato. E questo nome rimase con lui. Ma quando si trovò in Babilonia, per 16 anni, era sempre stato chiamato Daniele, Dio il mio giudice. Ma adesso il re ordinò che il loro nome venisse cambiato e il suo nome da quel momento in poi in Babilonia fu chiamato Baltasar. E Baltasar, o anche un'altra versione dice Beltesar, significa Bel è colui che dà successo. Bel è colui che dà successo. Quindi il tuo nome è Daniele, Dio ti giudica, ma non più. Adesso il tuo nome è Baltasar o Beltasar. E questo vuol dire Bel da successo. Ora, gli elite, quelli che di questo mondo hanno successo, ci dicono continuamente, non è Dio che ci dà successo, non è fede in Dio che ci porta avanti. Non è il timore di Dio che ti fa progredire in questa vita. Sai cos'è che ti fa progredire? Ci dice il mondo, ci dice la Babilonia di oggi. Sai quello che ti fa aver successo? Quello che ti fa aver successo è il Dio del successo. La prosperità viene quando tu insegui la prosperità, quando fai della prosperità il tuo Dio. E noi che abbiamo fatto la prosperità, il successo e il progresso, il nostro Dio, noi avanziamo. Voi che temete Dio, voi che seguite Dio, siete indietro. Questo è quello che ci dice la Babilonia di oggi. E questo è quello che Daniele sentiva ogni giorno. Pensate un po', lui andava e lo chiamavano Baltasar. E lui doveva girare e rispondere, sì, sono qui. Sì, Bel è colui che dà successo. Sì, Bel è colui, pensa un po', Bel è colui che dà successo. Sì, Bel, sono io, Bel è colui che dà successo. Era un'esperienza umiliante. Questa è la strategia che il nemico usa anche contro la Chiesa. Essendo noi nel mondo, la Babilonia di oggi è questo, il mondo, in un ambiente che viene guidato, influenzato, strumentalizzato dal principe dell'aria, il nemico usa questo per mandare a noi lo stesso messaggio. Come fece Daniele a stare fermo di fronte a questo attacco alla sua identità? L'attacco contro la sua lingua, l'attacco contro la sua legge o la legge che lui aveva nel cuore. Come rimase fermo Daniele? La preghiera. La preghiera è l'unico modo per il credente di stare a gallo nelle acque del mondo. Tutte le acque e tutte le correnti di questo mondo non possono penetrare una vita di preghiera. Non importa quanta acqua c'è, purché non c'è un buco in quella barca, l'acqua non entra. L'acqua deve stare fuori dalla barca. E la barca della nostra vita può stare a gallo solo con la preghiera. Se Daniele, che aveva molto meno di noi, poteva superare tutte le sfide che lui trovò in Babilonia, la sfida della lingua che veniva tolta da lui per essere sostituita con un'altra lingua, la sfida del nome suo che fu tolto per poi essere rinomato in un modo diverso per portare gloria al Dio di Nebucadnezzar. Se tutte queste sfide e l'altra sfida della solitudine lontano dalla sua casa e di ogni influenza sana, se tutte queste sfide erano nella vita di Daniele e Daniele riuscì a superare, più ancora possiamo superare noi. Noi abbiamo molto di più. A noi è stata rivolta la parola della grazia che è capace ad edificarci. A noi è stato dato il messaggio glorioso della croce. Daniele aveva solamente la legge, ma noi abbiamo Cristo Gesù, nostro Salvatore. Abbiamo un sommo sacerdote che non potrà mai essere tolto dal suo trono. Non è in Gerusalemme, ma è nel Gerusalemme celeste, che prega per noi, che intercede per noi. E il nemico non può mai invadere quel Gerusalemme. Può invadere tutte le città di questo mondo, ma non quello. E quel trono non sarà mai abbandonato dal nostro sommo sacerdote. Lui prega per noi, abbiamo di più a nostro favore, quindi possiamo affrontare tutti gli attacchi, tutto quello che il nemico ci butta contro. Noi vinceremo perché il Signore è il nostro aiuto, in un modo maggiore che lo era per Daniele. Ora guardiamo un po' al fatto che lui era risoluto. E perché prese questa decisione? Lui accettò la cultura babilonese, accettò la scuola, si immerse nello studio di tutta la cultura e tutto quello che riguardava la Babilonia. Accettò anche il cambiamento del suo nome, non disse niente. Ma quando finalmente Aspenaz disse: adesso dovete mangiare il cibo che il re mangia e bere il vino che il re beve. A questo punto, questo adolescente disse in cuor suo: questo non lo faccio. Il motivo per cui il re voleva che loro mangiassero questo cibo era perché il cibo e il vino erano offerti ai suoi dii. Quindi ingerire questo cibo che era stato offerto al re, al Dio, significava ingerire la benedizione e il favore di questo Dio. Quindi ogni successo nella vita di Daniele, ogni traguardo raggiunto, ogni modo di fare che portava onore al re di Babilonia, poi poteva essere attribuito al re. Già il re aveva cambiato il suo nome dicendo: guarda, il tuo passato lo devi dimenticare, perché io ho vinto in Gerusalemme. Il mio Dio mi ha dato successo contro il tuo Dio. Ma adesso, mangiando il cibo, riguardava il futuro del Daniele. Il cambiamento del nome riguardava il passato. Ma il cibo che veniva ingerito parlava del futuro. Daniele dice: guarda, io non posso cambiare il mio passato. È vero che il nostro Dio ci ha abbandonato nelle tue mani. È vero che il nostro Dio ha permesso che tu invadessi, ma adesso io onorerò il mio Dio e non accetterò di mangiare il tuo cibo e di bere il vino. Però lui era schiavo. Come fare? Uno schiavo non ha diritti. Uno schiavo non può insistere, non può decidere di: io non lo faccio. Era schiavo. Allora ebbe questa idea di chiedere ad Aspenaz: per favore, dammi solamente 10 giorni con i miei 3 amici. Mangiamo il legume, mangiamo il verde, quello che sia, senza che noi mangiamo questo cibo. E dice la scrittura che il Signore diede grazia a quest'uomo, a Daniele, perché quest'uomo potesse dargli questo favore. E dopo 10 giorni li trovò molto meglio, la scrittura dice, molto più intelligente, molto più forte, molto più abili di tutti gli altri. Ora, non erano solamente 4 ebrei lì, c'erano centinaia se non migliaia di ebrei. Gli altri mangiarono il cibo del re, gli altri bevvero il vino del re, gli altri erano impauriti. Non tutti presero la decisione di onorare il Signore. Interessante, vero? Ora, rifiutare il cibo del re non solo era follo, ma sarebbe anche visto come un pericolo alla propria vita. Pericolo perché il re, come dice Aspenaz, il re avrà la mia testa se voi venite meno all'obiettivo del re. Ma poi perché rifiutare questo cibo? È fantastico. Gli altri ebrei avevano detto, ma guarda, che cibo meraviglioso. Non abbiamo mai mangiato cibo come questo in Gerusalemme. È difficile rifiutare qualcosa che è gustoso. È vero. E noi lo sappiamo. Come era in grado Daniele di rifiutare quello che era gustoso e quello che tutti gli altri ebrei, giovani giudei, come lui, avevano già accettato ciecamente, senza rifiutare? Perché lui pregava. Non c'è altro modo. È la preghiera che ci dà la forza di dire no quando dobbiamo dire no. Altrimenti non ci riusciamo. È la preghiera che ci sostiene. Quindi, l'astuzia dell'nemico è questo, che lui si usa di Babilonia, del mondo e del sistema del mondo, per conformarci a questo mondo. Paolo dice, non conformatevi, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. E il rinnovamento della mente avviene quando stiamo nella parola. Non avviene in altro modo. Stiamo nella parola e continuiamo a cercare il Signore. Altrimenti il mondo ci condiziona e cominciamo a pensare e a idealizzare il mondo ed apprezzare quello che il mondo ha da dirci. E oggi più che mai la Chiesa è in pericolo di essere conformato al mondo. Il sistema del mondo non ha molta difficoltà ad entrare a far parte della nostra vita. Entra per mezzo dell'internet, entra per mezzo della TV, dei mezzi di mass media, entra nella nostra vita con molta facilità. Mentre prima si doveva fare un po' di fatica per cercare e ascoltare quello che il mondo dicesse, oggi non c'è nessuna difficoltà. Il pericolo di essere conformati è più grande oggi che mai prima. È un'astuzia del nemico. Come possiamo noi proteggerci? Come Daniele dobbiamo stare in preghiera. La riunione meno frequentata nelle chiese in Canada è la riunione di preghiera. Noi abbiamo 250 che vengono la domenica, 30, 40, 50 a volte al massimo che vengono alla riunione di preghiera. È una tragedia. Una tragedia. E poi ci chiediamo il perché. Perché facilmente veniamo conformati al mondo. E la preghiera, essendo non presente o essendo lì solamente a contagocci nella nostra vita, questo non ci dà forza. E facilmente veniamo conformati. L'astuzia del nemico non solo è quella di conformarci usandosi di Babilonia, ma anche di cambiare la nostra identità. Come a Daniele fu cambiato nome, anche a noi il nemico vuole cambiare il nostro nome. Qual è il nostro nome? Figli di Dio. Questo voi siete, dice Giovanni nella sua prima lettera. Voi siete figli di Dio. Di quale amore ci è stato elargito, di essere chiamati figli di Dio. Questo è un titolo privilegiato. Il popolo ebreo non veniva mai chiamato figli di Dio. Mosè non è stato mai chiamato figlio di Dio. Servo, sì, ma non figlio. Questo titolo è stato dato a noi, Chiesa. Il nemico ci vuole far credere che noi non siamo figli di Dio. E dice, veramente siete figli di Dio? Perché stanno arrivando tutti questi problemi nella vostra vita? Perché il Signore vi ha abbandonato? Perché Dio non è presente nella tua vita? Lui ci vuol far credere che non abbiamo una identità, almeno che non abbiamo un lavoro, e so che ci sono pochi adesso in Italia, a meno che non abbiamo una macchina, a meno che non abbiamo una casa, a meno che non abbiamo qualche status nel mondo. E ci fa credere, se non abbiamo certe determinate cose, siamo niente. E Dio ci dice, pur avendo niente e avendo me, tu hai tutto. Tu sei figlio di Dio. Non permettere alla Babilonia di oggi di cambiare il tuo nome. anche se ti cambia il nome, anche se ti dice che tu sei un niente, come lo dicevano a Daniele, che il tuo Dio è incapace, che tu, avendo la tua fede in Dio, sei un cretino e via di seguito, tu rispondi: io sono figlio di Dio. Quindi il nemico cerca di conformarci a questo mondo, cerca di cambiare la nostra identità, in più cerca di cambiare il nostro nome, cerca di farci dimenticare il nostro Dio. Noi abbiamo imparato una lingua, ed è la lingua dell'amore, che è il dono più grande. Noi comprendiamo quale cosa sia l'amore, perché il Signore ha sparso questo amore nel nostro cuore. E la lingua dell'amore ci porta a perdonarci. La lingua dell'amore ci porta a stimare l'altro più di noi stessi. Questo amore ci porta a servire gli uni e gli altri. Questo amore ci porta ad esortarci. Perché se io non amo, non ti esorto. Se io non amo, non ti perdono. Se io non amo, non ti stimo. Anziché stimarti come mio fratello, o anziché parlare bene di te, se io non ho amore nel mio cuore, io parlerò male di te. Io non ti onorerò se non ho amore nel mio cuore. E il nemico vuole che non abbiamo questo amore. Ci sono dei credenti che vengono in chiesa e non si parlano con altri credenti. Addirittura sono offesi per piccole cose. Perché? Perché l'amore è venuto meno. Questa è la lingua che il nemico vuole togliere dalla nostra vita e vuole sostituirla con la lingua dei Caldei, che è la lingua dell'egoismo, dell'individualismo. Più che mai la Chiesa è in pericolo di perdere la loro lingua. Perché? Perché con la venuta dell'internet, con la venuta di Twitter, Facebook e tutte queste altre cose che fanno parte della social media, c'è poca socievolezza e molta individualità. Io sono andato in ristorante un giorno, mi sono seduto, ero solo e osservavo e vidi quattro persone sedute in un'altra, una specie di cabina. Questo ristorante aveva delle specie di cabine e ognuno di queste quattro avevano il telefonino in mano e non si parlavano, mangiavano insieme, non so che cena era, ma comunque, e avevano il telefonino e mandavano messaggi, sms, tweet, Facebook e via di seguito per un'ora e mezza. Non ci credevo. Non è strano? Questa cosa è opera diabolica. Non dico avere Facebook è diabolico, ascoltatemi attentamente. Sto dicendo, o avere Twitter, via. Sto dicendo che il suo obiettivo del nemico è che noi ci distacchiamo l'uni dagli altri, che siamo più individualisti, che pensiamo più a noi stessi. Il linguaggio dell'amore è diverso. Il linguaggio dell'amore significa: io penso più a te, sono preoccupato di te, stimo te, onoro te, esorto te, prego per te, servo te. Questo è il linguaggio dell'amore. Questo è il linguaggio che il Signore ha lasciato nella sua Chiesa. Ma quando la Chiesa perde questo linguaggio e accetta il linguaggio dei Caldei, cosa arriva? Diventa individualista. In più, il nemico vuole che noi ci contaminiamo. E come ci contaminiamo? Adottando filosofie e insegnamento che promuovono noi stessi. Insegnamento che dice: ama te stesso, ama il denaro, ama il successo, ama il piacere. E tu guardi oggi le celebrità del mondo, sia di quello di Hollywood, sia quelle del canto, sia quello dell'arte, non importa. Questo è il messaggio che il mondo dice sempre: ama te stesso, ama il denaro, ama il piacere, ama il successo. Questo è Babilonia. E se la Chiesa non rimane in preghiera, si fa contaminare. Siamo sempre popolo di Dio, Ma anziché noi essere luce in Babilonia, la Babilonia entra nel cuore e ci condiziona pian piano, fin quando non veniamo trasformati. Dema, ho detto prima, lo dico adesso. Dema iniziò servendo il Signore accanto a Paolo, ma alla fine Paolo, scrivendo di lui, dice: Dema mi ha lasciato, avendo amato il presente mondo. È probabile che Dema, pur servendo con Paolo, è probabile che Dema vide il successo, vide il piacere, vide il denaro e pian piano il suo cuore si innamorò di questo. E questa è l'astuzia del nemico: usandosi di Babilonia, usandosi del mondo, viene a condizionarci. Ora noi possiamo vedere tutto questo e vedere che Daniele riuscì a superare grazie alla preghiera. Sebbene la sua richiesta primiera non fu mai esaudita, lui pregava per Gerusalemme perché potesse tornare, perché il popolo in Babilonia potesse tornare, Dio non esaudì questa preghiera durante la vita di Daniele, sebbene non dopo. Interessante, vero? Ma nel frattempo cosa fece Dio nella vita di Daniele? Si usò di lui. Si usò di lui per convertire Nebuchadnezzar, la prima cosa, perché fu convertito. Si usò di Daniele per portare gloria al nome di Dio. Si usò delle sue preghiere per preservare il popolo intero, perché gli giudei che erano in Babilonia furono protetti grazie alla presenza di Daniele nel palazzo. Si usò di Daniele e delle sue preghiere per salvare il nome suo, per onorarlo ancora di più, perché dopo, quando Nebuchadnezzar manda una lettera per tutto il suo dominio, lui glorifica il Dio. Israele non era mai in grado di fare una cosa del genere, ma questo re pagano e crudele, trasformato dalla potenza di Dio dopo una grande umiliazione, era capace di diffondere in tutto il suo regno, in tutto il suo dominio, il messaggio che Dio solo è il re dei re, è il Signore dei signori, lui è il più grande. Quindi, sebbene sembrerebbe una sconfitta per il popolo di Dio, le sue vie sono molto più alte delle nostre, i suoi pensieri molto più alti dei nostri. Dio, anche quando c'è un'apparente sconfitta, opera ugualmente e avanza il suo regno e la sua gloria si manifesta. Questo è il modo che Dio opera. Il che vuol dire che quando la Chiesa viene purtroppo condizionata dal mondo, quando la Chiesa apparentemente si indebolisce, quando sembra che non ci sia più speranza e che il mondo abbia influenzato e che Babilonia abbia avuto l'ultima parola, Dio entra in un modo opportuno e potente per poi cambiare tutto, rovesciare tutto, e gloria va al suo nome, perché lui se lo merita, è vero? Lui solo è il re dei re, il Signore dei signori. Che Dio ci tenga in preghiera, che il Signore ci aiuti a soprattutto coltivare una vita di preghiera e le riunioni di preghiere che siano più frequentate di domenica, lo dico con tutto il cuore. Vengono predicatori da lontano, noi ci spostiamo, c'è la riunione di preghiera e pochi si spostano. Questo è il dilemma delle nostre chiese in Canada, che questo non arriva a voi, e noi dobbiamo avvertire e avvertire. È una cosa tragica, ma io so che il Signore ha l'ultima parola, e questo passo ci incoraggia, perché se non fosse per la parola del Signore e per la preghiera, noi non potremmo mai sopravvincere queste sfide, questo dilemma che noi veniamo a trovarci adesso in Canada e in Nord America. Che il Signore vi possa preservare nella sua grazia, che la preghiera sia coltivata. E che se dovesse esserci qualcuno che è stato condizionato da Babilonia è che il re Nebucadnezzar, il principe di questa re, abbia avuto qualche misura di successo nella tua vita, usandosi del mondo per distrarti dal cammino della fede e dell'obbedienza a Cristo. Sappi che l'ultima parola ce l'ha il Signore. Lui potrà operare e risvegliarti oggi stesso. Lascia che lo Spirito Santo faccia l'opera sua in te. Preghiamo insieme.